Buonasera. Ecco, il titolo mi ha un po' messo in difficoltà. Devo dire che quando Don Olinto mi ha chiamato, mi ha detto il qui dell'amore di Dio, la storia è creato. Però spero di aver capito e provo con voi a seguire appunto questo titolo che poi in realtà mi ha anche affascinato. E ho pensato un brano della Bibbia da cui partire, un brano che conoscete, però mi piace potervelo rileggere, dal libro della Genesi. Si sente bene? Poco? Perché vedevo la signora che faceva segni, è sempre importante. Dal libro della Genesi. Queste sono le origini del cielo e della terra, quando vennero creati. Nel giorno in cui il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non c'era uomo che lavorasse il suolo. Ma una folla d'acqua sgorgava dalla terra e irrigava tutto il suolo. Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden a oriente e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Coltivare e custodire. È questo ciò che mi guida questa sera. Voi sapete che i primi 11 capitoli della Genesi, e questo è, siamo in Genesi 2, sono, dicono gli studiosi della Bibbia, un'eziologia metastorica, che non è una parolaccia, ma significa che si riporta alle origini la storia dell'uomo di sempre. E la storia dell'uomo di sempre mostra che Dio affida all'uomo un compito, che è quello di custodire e coltivare il giardino del mondo. E è posto dentro questo giardino. Il desiderio di Dio è che gli uomini vivano sulla terra prendendosi cura gli uni degli altri e custodendo le cose. Quindi vediamo anche come il lavoro che è chiesto all'uomo non è una punizione da parte degli dèi, ma è qualcosa che costituisce la persona. L'umanità non è uno spettatore e il mondo non è compiuto in sé. L'umanità si costituisce nella sua pienezza. Ecco, il lavoro fondamentale diventa allora quello del coltivare e custodire. 30 anni fa, ormai di più, nella Labore Exercens, che è un'enciclica di Giovanni Paolo II, il Papa scriveva così: la Chiesa è convinta che il lavoro costituisce una dimensione fondamentale dell'esistenza dell'uomo sulla terra. E riprendendo quanto si dice in Genesi, afferma che il concetto di lavoro suppone il dominio sulla terra. Che cosa significa soggiogare la terra? L'uomo soggioga la terra quando comincia a coltivarla e successivamente rielabora i suoi prodotti adattandoli alle necessità. Bene, coltivare e custodire, ci accorgiamo che è una cosa bella, però ci sono dei problemi. Ci sono dei problemi che sono sugli occhi di tutti. Il primo problema, vi sono uomini e donne che pur volendo coltivare questo giardino che è il mondo, non trovano sbocchi in campo lavorativo e vivono il dramma della disoccupazione. Penso ai giovani, che dopo aver studiato o anche mentre studiano, i dati del Corriere della Sera di oggi, forse qualcuno ha letto, c'era un trafiletto sul Corriere della Sera che dice che nel 2013 hanno lasciato le scuole superiori 160.000 giovani. Quindi si crea quella situazione di giovani che non studiano e non lavorano. sono i cosiddetti NEET, gli scoraggiati, che vivono in una situazione appunto di chi non sta facendo nulla perché non ha più forze, non ha più energie, malgrado la giovane età. Ma poi c'è una seconda categoria di persone che vorrebbe coltivare il giardino ma si sente poco utile. Sono gli uomini e le donne che dopo anni di lavoro si vedono messi in cassa integrazione o in mobilità, ma la loro età non consente ancora di pensare alla pensione, e per queste persone non è facile ricollocarsi nel mondo del lavoro. Talora non hanno più la flessibilità dei giovani, neppure entusiasmo e energia. Sono persone che dicono, qualche volta parlando con loro, mi raccontano, dicono: ormai non servo più a niente, a nessuno. L'altro giorno un signore mi diceva: ma cosa vuole? Se un'azienda deve scegliere una persona, con l'offerta che c'è oggi sceglie un giovane, non sceglie me che ho già 53 anni. Una terza riflessione, legata al brano della Genesi, concerne il fatto che le prime pagine della Bibbia associano il mondo con l'immagine del giardino. L'immagine del giardino è bellissima, ma è così? Noi siamo di fronte a delle contraddizioni. Se è vero che la tecnica ha fatto grandi progressi, è altrettanto vero che si assiste ad un pianeta malato per l'inquinamento, per la diminuzione delle aree verdi, per l'edilizia selvaggia, per il consumo del suolo. Se di giardino si può parlare, è solo per alcune oasi felici, abitate da ricchi spesso. Ma ve ne sono altre degradate, fatte di quartieri popolari, a base di cemento e baraccopoli e favelas, dove non vi sono le benché minime condizioni igienico-sanitarie. Vedete, quando sono stato in Brasile, vivevo in una favela e in quel luogo, che sembrava veramente dimenticato da Dio e dall'uomo, era un concentrato di persone che vivevano davvero nella sporcizia, in una situazione al limite dell'umano, a fianco c'era uno dei più belli hotel di tutta Rio. Ma queste persone era come se fossero in una prigione, perché questa favela diventava il loro mondo dentro il quale si sentivano forti, e che non c'era comunicazione tra questi due mondi così vicini e così diversi. Il mondo dei ricchi turisti, delle spiagge oceaniche, e quello di questi che vivono lì. Ecco, vedete, c'è un altro problema legato a questo inquinamento, a questo giardino che non è un giardino. È il problema che Benedetto XVI, nella Caritas in Veritate, ha chiamato dell'insicurezza alimentare. Proprio venerdì scorso leggevo su un quotidiano nazionale che nelle mense di Milano, quindi qui attaccato, 3.000 bambini ogni giorno consumano l'unico pasto vero. Mangiano solo quando vanno a scuola. E anche qui vediamo un paradosso. Abbiamo più di 800 milioni di persone che soffrono la fame, e dall'altra parte abbiamo persone che hanno problemi legati a una iperalimentazione. Per qualcuno il problema è che mangia troppo e male, e questo crea appunto problemi di salute, e per altri i problemi di salute sono legati proprio al fatto che mangia troppo poco. E dati, venerdì ero a questo convegno nazionale in cui si parlava proprio di cibo, alimentazione, bene, un terzo del cibo prodotto viene sprecato, un terzo. E io mi sento responsabile, perché proprio sabato sera mi sono accorto che nel mio frigo c'era entrata dell'acqua, e quindi una parte del formaggio stava andando male, per cui poi dico queste cose, ma io sono sono il primo che ti devo fare l'esame di coscienza pubblico dicendo vedete come poi è facile dire e poi anche noi stessi a volte contribuiamo a queste cose. Infatti vorrei mangiarli ugualmente questi prodotti per non buttare, ma chi si è accorto della cosa mi ha detto guarda che poi dopo questi sono proprio andati male. Ecco, infine in alcune zone della terra non è più un giardino ma un campo di battaglia, dove la pace è una parola sconosciuta e in cui i bimbi fin da piccoli imparano l'arte della guerra. Il giardino evoca armonia, invece le immagini di alcuni luoghi del mondo ci richiamano tutt'altro. E la cosa incredibile è questa: uno, che ogni tanto scopriamo nuovi luoghi dove ci sono tensioni. Adesso si parla della Crimea, si è parlato di altri luoghi, man mano prima c'è stata la primavera araba. E tenete anche conto, e Don Olinto lo sa perché è stato in Africa, che di tante zone dell'Africa dove ci sono conflitti non si parla perché non ci sono interessi economici significativi. Di solito i mass media puntano i riflettori dove in gioco magari vi sono zone ricche, dove c'è il petrolio, ma esistono altre zone. Bene, quindi questo giardino da coltivare e custodire, ci accorgiamo che è facile dirlo, un po' meno viverlo. Questa sera il titolo è Il cui dell'amore di Dio la storia è il creato. Vorrei provare con voi a percorrere qualche tappa della storia del cristianesimo per vedere come alcuni cristiani, vivendo da cristiani, hanno coltivato e custodito il giardino del mondo facendolo crescere. E come queste pagine della storia possono diventare importanti per noi anche oggi. La prima tappa è quella dei benedettini. La spiritualità benedettina, bellissima. Benedetto, questo uomo vissuto alla fine del V secolo, nel VI secolo, che desiderava servire Dio, il cui motto è in questo ora et labora, preghiera e lavoro, ci insegna anzitutto che anche il lavoro manuale è gradito a Dio. Nella cultura greca e latina questo era un lavoro da schiavo. E invece i monaci si mettono a fare. E nella spiritualità benedettina coltivare e custodire non è vissuto solo in senso metaforico, ma c'è un'attenzione concreta a migliorare l'ambiente. Uomini silenziosi, scrive uno studioso dei benedettini, si vedevano nella campagna o si scorgevano nella foresta, scavando, sferrando e costruendo, e altri uomini silenziosi non si vedevano, stavano seduti nel pretto del chiostro, affaticando i loro occhi e concentrando la loro mente per copiare e ricopiare penosamente i manoscritti che essi avevano salvato. Nessuno di loro protestava su ciò che faceva, ma poco per volta i boschi paludosi divenivano eremitaggio, casa religiosa, masseria, abbazia, villaggio, seminario, scuola e infine città. Si può ben dire infatti che i borghi e le prime città si svilupparono attorno alle abbazie, presente stabile a cui tutti potevano far riferimento. Lande deserte vennero così trasformate in territori a misura d'uomo. Opera si trova in mezzo ad una serie di abbazie. Il vostro territorio deve sicuramente qualcosa alle abbazie che ci sono attorno a voi. Ed è importante anche in questo coltivare e custodire il modo di gestire i beni da parte dei monaci. Amministrare senza averli, non lasciarsi dominare dalle cose. Guardate che questo è il grande insegnamento che portano i monaci. E qui si pone una domanda per noi: come usiamo delle cose che abbiamo? Il rischio di fare idoli è sempre stato presente nell'umanità. Lo si chiami materialismo, lo si chiami consumismo. Il problema è quello del far diventare fini dei semplici mezzi che ci sono dati. Ed è un problema su cui ognuno di noi si deve interrogare, però la questione è seria: custodire il creato senza diventare, senza farne un idolo. Ecco, sul rapporto col creato i benedettini ci danno un'altra lezione. In una società agricola dove il lavoro dei campi comportava un notevole dispiego di energie, l'insegnamento dei monaci permise di alleviare molte fatiche. Grazie ai benedettini noi abbiamo in Occidente l'arrivo del mulino a vento e del mulino d'acqua. Ciò che prima si doveva fare con grande fatica delle braccia, ora viene svolto da quel fiume che benevolo con la sua corrente permette di risparmiare energie ma ci dà lo stesso il pane per vivere. Hanno inventato tante cose i benedettini, compreso lo champagne, inventato da Don Perignon, come sapete. Ecco, giustamente uno studioso ha scritto: sarebbe più facile dire in quali campi, supposto che ve ne siano, i figli di San Benedetto non sono stati degli iniziatori o promotori, o almeno l'equivalente efficace, generoso e disinteressato della nostra assistenza tecnica. Non dimentichiamo la lezione dei benedettini, perché è importante, perché ci dice che si può cercare Dio e rendere più bello il giardino del mondo. E qui vicino a noi, non so quanto ci voglia, però non mi sembra che ci voglia tanto per arrivare a Chiaravalle, troviamo i cistercensi che hanno inventato una tecnica di coltivazione che si chiama... Bravissimi. La marcita, che permette di poter irrigare, di poter raccogliere 4 volte, grazie semplicemente allo sfruttare il tipo di ambiente con molta acqua e quindi con quel sistema, con l'innalzamento, con la sabbia che innalza, per cui il prato non è più orizzontale ma è con una piccola cunetta, in mezzo passano questi fossi con il gioco delle chiuse. Io queste cose le so bene perché mio nonno faceva il campetto, che per chi di voi è anziano sa cosa voleva dire dentro la logica dei fitau, queste cose che nelle campagne, sempre qui della Bassa, io vengo da Piategrasso, mio nonno era nelle zone de Vöger, che significa ozero in italiano, ecco. Ecco, questo per dirvi l'importanza di queste cose, i benedettini, i cistercensi. Seconda tappa, i francescani. Ai francescani noi dobbiamo l'invenzione dei monti di pietà e dei monti frumentari. Cioè, allora, anzitutto, San Francesco è famoso per la sua attenzione all'ambiente, anche se a volte è stata un po' strumentalizzata questa cosa. San Francesco però in realtà parlava di Madonna Popertate e sentiva una cosa decisiva, quello che già i benedettini ci insegnano, cioè il possedere senza essere posseduti dalle cose. Questo in Francesco è ancora più radicale. Lui sente molto forte il rapporto col creato, il cantico delle creature, pensate, questo testo bellissimo che ci è consegnato dalla tradizione francescana. Bene, dopo di lui, i francescani si trovano a vivere un problema che in realtà è un problema che è sempre stato presente nella storia e che c'è ancora oggi. Il problema dell'usura. Nel 400 in Italia troviamo persone, c'è un'acustica che è pessima peraltro in questa chiesa, adesso mi rendo conto che c'è un ritorno che non so quello che capite voi, ma intanto io mi sforzo di parlare più facile che possa, però è l'unico limite di questa chiesa. Ecco, dicevo, il problema dell'usura viene affrontato dai francescani che cercano di risolverlo. Ma se parlo senza microfono mi sentite meglio? No. Così? Proviamo la tecnica, come si chiama signora? La tecnica di Viviana, vediamo se è più efficace, perché ecco, dicevo che nel 400 si pensa, proprio i francescani capiscono che è importante combattere l'usura inventando un metodo che è quello dei monti di pietà e dei monti frumentari. Fondamentalmente è l'inizio, dietro a questa idea troveremo poi le banche. Quello che è considerato il sistema bancario possiamo dire che trova la sua origine proprio con questa invenzione. In che cosa consisteva l'idea dei francescani? Anziché andare dagli usurai per farsi dare i soldi in una società che aveva persone che non avevano il sufficiente per vivere e che spesso per avere anche la semente così erano costretti a farsi prestare i soldi ad interesse e poi non riuscivano a restituirli e si trovavano in grande difficoltà, questo sistema è pensato in maniera solidale e si basa sul pegno, sul fatto che io do un pegno e in cambio di quello mi vengono dati soldi, se sono monti di pietà, oppure sementi e strumenti per la coltivazione, se sono monti frumentari. Pensate cosa significava in una società agricola un'annata andata male, in cui appunto grandinate o altri eventi meteorologici potevano portare a poca coltivazione. Ecco che questo sistema viene incontro a queste problematiche e diventa determinante, aiuta veramente le persone. Era fatto però in chiave solidale. Grazie a questa invenzione, che poi dopo ha avuto le evoluzioni nelle casse rurali, nelle BBC, nelle banche di credito cooperativo, nell'Ottocento noi troviamo delle banche di credito cooperativo che nascono dentro il territorio della nostra diocesi, nelle sacrestie. Alla fine della messa alcuni parroci facevano questa operazione di prestito che fondamentalmente era simile a quella dei monti di pietà e dei monti frumentari. Certo, la domanda seria oggi è quanto la mancanza di questi strumenti non permette di coltivare e custodire il giardino del mondo. Il problema dell'indebitamento, che spesso si traduce nella ricerca disperata del gioco d'azzardo, le slot machine, queste cose che sono realmente un baratro per le persone, dice una deriva. E ci pone la domanda su cosa possiamo fare realmente anche oggi come Chiesa. Potrei farvi altre tappe, ho pensato, non mi soffermo, ma una cosa che mi è piaciuta molto è stato studiare i teologi spagnoli del Cinquecento e vedere come si interessano nel commercio della lana per cercare di aiutare soprattutto i coltivatori, gli allevatori, quelli che allevavano il bestiame e che spesso nella catena commerciale erano quelli più svantaggiati. E loro denunciano questa cosa, denunciano le iniquità e mi sembra che lì noi troviamo una prima forma di richiesta di commercio equo e solidale nel Cinquecento. Ma siccome siamo a Opera, e Opera è famosa anche per un carcere, il carcere di Opera, ecco che ho pensato al lavoro fatto da San Vincenzo de Paoli. San Vincenzo de Paoli nel 600 vive una situazione in cui Luigi Mezzadri, che è uno storico, ci dice l'amministrazione della giustizia è lo specchio di una società. Bellissima questa frase. L'amministrazione della giustizia è lo specchio di una città. E Luigi Mezzadri dice la giustizia nel 600 riflette le complicazioni e le strutture di una società frazionata in cui non tutti gli individui avevano gli stessi obblighi e gli stessi diritti. Insomma, anche oggi a volte vi sono situazioni inique. Io per 4 anni ho fatto il cappellano del carcere il sabato e la domenica a Rebibbia. L'ho fatto negli anni in cui ero a Roma a studiare e come servizio domenicale andavo in carcere. E qualche volta ho avuto l'impressione, di fronte a qualche poveraccio, che fosse stato un errore, che ci fosse stato uno scambio così. Nel 600 questa cosa era molto più evidente, ancora più facile da verificarsi, soprattutto quando si trattava di poveri, che non avevano la possibilità di ricorrere al diritto, che non aveva le stesse affinità di oggi. Bene, San Vincenzo de Paolo ci dice: baciavo le loro catene. È una tappa che ci dice l'attenzione ad ogni uomo in ogni situazione. Penso alla bellezza di quella pagina di Matteo 25, del giudizio universale. Avevo fame, mi avete dato da mangiare. Ero ignudo e mi avete vestito. Ero carcerato e siete venuti a visitarmi. Ero malato e mi avete visitato. Ecco, pensate a come ciascuna di queste situazioni descritte da Gesù è stata affrontata con intelligenza da cristiani nella storia, che hanno cercato di venire a meno, di non far venire meno questo aiuto, questa vicinanza. E allora, come non pensare ai santi sociali? Ne cito due: Don Bosco, Don Giovanni Bosco, San Giovanni Bosco e il Beato Cottolengo. Nella Torino dell'Ottocento questi uomini si prendono a cura dei ragazzi più difficili, da una parte, con il metodo preventivo di chi capisce che vale sempre la pena nell'investire su un ragazzo. Non è possibile che un ragazzo sia irrecuperabile. È una contraddizione interna. Un giovane è sempre recuperabile. Forse direi ogni uomo è recuperabile. Ce lo insegna Gesù, che sulla croce riesce a recuperare anche l'altro in croce con lui. Oggi sarai con me in paradiso. Basta una parola alla fine. E dall'altra parte Cottolengo, questa attenzione ai malati, ma non i malati qualsiasi, gli scartati, quelli che le famiglie non volevano più. Quando Italo Calvino ha scritto La giornata di uno scrutatore, un testo bellissimo, ambientato proprio nel Cottolengo di Torino, mostra lo stupore nel vedere un'umanità in un luogo che sembra disumano. La storia è piena di queste figure che hanno avuto attenzione al creato in tutte le sue forme. Coltivare e custodire è anche questo. Giovanni Paolo II, nella Centesimus Annus, che è un'enciclica scritta nel 1991, scrive che la vera ecologia di cui l'uomo ha bisogno è un'ecologia umana. È recuperare la moralità, è recuperare l'etica, è recuperare la dignità delle persone. E questo è quello che si è fatto, quello che si è tentato di fare. Vorrei ricordare un'altra figura, un po' più vicino a noi, siamo nel Novecento, un uomo che è morto negli anni Ottanta, si chiamava Giuseppe Lazzati, lo conoscete. Adesso c'è in atto il processo di beatificazione. Io faccio parte del consiglio d'amministrazione della Fondazione Lazzati, sto studiando questa figura e più la studio, più ne rimango affascinato. E vedete, cosa c'entra col creato? Il creato è pensato dentro un'armonia, ma sia dentro che fuori di noi siamo sempre tentati e in perenne conflitto. Papa Francesco, nell'Evangelii Gaudium, nei numeri 226-230, enuncia un principio importante: l'unità prevale sul conflitto. Lazzati, Giuseppe Lazzati, ha attraversato 3 grandi conflitti che ha saputo ricomporre grazie al fatto che lui era unificato spiritualmente nel Signore. Il primo grande conflitto di Lazzati è stata l'esperienza dei lager, l'esperienza del nazismo. Tra l'altro oggi ricorrono i 70 anni delle fosse ardeatine. Ecco, questo conflitto è stato serio. Molti uomini indazzati li ha visti perdere la loro dignità e lui si faceva la barba ogni giorno perché diceva: è un modo con cui io mi ricordo di essere uomo. Un'esperienza che l'ha segnato per tutta la vita, come tutti quelli che hanno vissuto quell'esperienza, e che l'ha reso più uomo. Un secondo conflitto che ha dovuto attraversare è stato il 68. Il rettore dell'Università Cattolica si è trovato forti contestazioni e lui ha saputo tenere fermo il timone, capire che comunque c'era un modo di studiare che non si poteva perdere, che non era vero che tutto era uguale, che era importante la fatica del rimanere sui testi, che il pensiero, l'alacrità della ricerca era qualcosa di non scontato. Quel conflitto l'ha segnato, ma ha saputo rimanerne dentro. E poi un terzo conflitto, forse inaspettato, quasi alla fine della sua vita, e questa volta che gli è venuto dal mondo cattolico, su un settimanale che adesso non esiste più, che si chiamava Il Sabato. Un giorno è comparsa una polemica contro Lazzati dicendo che era un protestante. È stato un grosso dolore per quest'uomo che in realtà è sempre stato totalmente cattolico, e non è un caso che adesso è servo di Dio e c'è nato il processo di beatificazione, la Chiesa riconosce la santità di quest'uomo, eppure ha saputo anche lì attraversare questo conflitto. Ecco, Lazzati. Vedete, nell'Evangelii Gaudium, dice il Papa, il primo ambito in cui siamo chiamati a conquistare quella pacificazione delle differenze è la propria interiorità, la propria vita, sempre minacciata dalla dispersione dialettica. Con cuori spezzati in mille frammenti sarà difficile costruire un'autentica pace sociale. È importante chiedere il dono di una pace interiore, di un'unificazione interiore. Solo chi è unificato può coltivare e custodire ciò che è esterno a lui. Infine, e concludo, mi voglio soffermare sulla figura di Romero. Monsignor Romero, 24 marzo 1980, 34 anni fa, veniva ucciso questo vescovo fatto popolo. Non è un caso che mi soffermi su Romero, perché credo proprio che i martiri sono quelli che meglio hanno vissuto in maniera piena questo coltivare e custodire cristiano. Lascio la parola a Padre Turoldo, che ha scritto una bellissima poesia dedicata a Romero. Diceva così: in nome di Dio vi prego, vi scongiuro, vi ordino, non uccidete. Soldati, gettate le armi. Chi ti ricorda ancora, fratello Romero, ucciso infinite volte, dal loro piombo e dal loro silenzio, dal loro piombo e dal nostro silenzio, ucciso per tutti gli uccisi, neppure uomo, sacerdozio che tutte le vittime riassumi e consacri, ucciso perché fatto popolo, ucciso perché facevi cascare le braccia ai poveri armati, più poveri degli stessi uccisi, per questo ancora e sempre ucciso. Romero, tu sarai sempre ucciso, e mai ci sarà un etiope che supplichi qualcuno ad avere pietà, non ci sarà un potente mai che abbia pietà di queste turbe, Signore, nessuno che venga ucciso, così sarà sempre, Signore. La sapete la vicenda di Romero, voluto vescovo perché un uomo che era un topo di biblioteca, abituato a stare sui libri, si pensava che non avrebbe potuto accogliere la teologia della liberazione, e invece vedendo i poveri, Romero capisce che quello che aveva studiato sui libri non era sufficiente, e lui che ricercava il vero, lui che era un uomo di fede, comprende che nei poveri stava una verità teologica. Quello che ci ha detto Papa Francesco, Romero l'ha vissuto. Le pagine di Romero sono un'anticipazione incarnata dell'Evangelii Gaudium. E Don Tonino Bello, vescovo di Molfetta, che per me resta una delle figure più belle, una volta, dopo 7 anni che era morto Romero, ha fatto un intervento in cui, richiamo qualche passaggio, in cui lui dice così: noi ti invochiamo, vescovo dei poveri, intrepido assertore della giustizia, martire della pace, ottienici dal Signore il dono di mettere la sua parola al primo posto e aiutaci a intuirne la radicalità, a sostenerne la potenza, anche quando questa ci trascende. Liberaci dalla tentazione di decurtarla per paura dei potenti, di addomesticarla per riguardo di chi comanda, di svilirla per timore che ci coinvolga. Non permettere che sulle nostre labbra la parola di Dio si inquini con i detriti delle ideologie, ma dacci una mano perché possiamo coraggiosamente incarnarla nella cronaca, nella piccola cronaca. Aiutaci a comprendere che i poveri sono il luogo teologico dove Dio si manifesta, il rovetro ardente, inconsumabile che ci parla. Prega, vescovo Romero, perché la Chiesa di Cristo per amore loro non taccia. Implora lo Spirito Santo perché le rovescia addosso tanta paresia da farla deporre, finalmente le sottigliezze del linguaggio misurato, e farle dire a viso aperto che la corsa alle armi è immorale. Prega, vescovo Romero, per tutti i popoli del terzo e del quarto mondo, oppressi dal debito. Libera il mondo da tutti gli aspiranti al ruolo di Dio. E infine, vescovo Romero, prega per noi qui presenti, perché il Signore ci dia il privilegio di farci prossimo come te per tutti coloro che faticano a vivere. E se la sofferenza per il regno ci lacererà le carni, fa che gli stigmate lasciati dai chiodi nelle mani crocifisse siano feritorie, attraverso le quali possiamo scorgere fin d'ora nuovi cieli e nuova terra. Vedete, il sangue dei martiri rimane nella storia dell'umanità quella semente feconda capace di far fiorire vocazioni inaudite. L'albero che Dio ha posto nel giardino del mondo non a caso resta la croce di Gesù. La croce resta il luogo più significativo per capire cosa vuol dire coltivare e custodire. Il qui dell'amore di Dio o è un amore crocifisso che si dona da morire o non è. Vedete, a noi il compito di porci nel medesimo solco di questi uomini e donne che hanno reso più bello il giardino del mondo anche pagandone a caro prezzo il peso della testimonianza. Io credo che ognuno di voi potrebbe aggiungere altre pagine, ma certamente i benedettini, i francescani, gli oggi spagnoli, San Francesco, San Vincenzo de Paoli, Cottolengo, Don Bosco, Lazzati, Romero, sono delle tappe significative. Ne avremmo davvero potute aggiungere molte altre, anche vicino a noi. Qui, sempre a Chiaravalle, per esempio, è sepolto Marcello Candia, imprenditore, che lascia, vende la sua azienda e va a vivere in Brasile, mettendosi al servizio dei poveri, da ricco che era. Ha saputo, e però anche quest'uomo ha capito che per far crescere la necessità della preghiera è il segreto di tutto. Una vita spirituale profonda è il filo conduttore di tutte le figure che abbiamo visto. Infatti Candia, quando va in Brasile, chiede ad un amico di Firenze che faccia venire delle suore di clausura, carità e preghiera, come due fuochi che non possono stare l'uno senza l'altro. Coltivare e custodire si vivono attraverso la carità e la preghiera.